Under Radio.
Oggi 15 febbraio 2019 nella scuola Melissa Bassi, nella classe prima C, vi racconteremo delle storie.
La prima storia è Giacomo di Cristallo. Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'aria e l'acqua. Era di carne ed ossa e pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci colorati nella loro vasca. Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia e subito la gente poté vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte. Ridisse la verità e la palla di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. Un'altra volta un amico gli confidò un segreto e subito tutti videro come una palla nera che rotolava senza pace nel suo petto. E il segreto non fu più tale. Il bambino crebbe, diventò un giovanotto e poi un uomo. Ognuno poteva leggere nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte. Quando egli faceva una domanda, prima che apparisse la bocca. Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava Giacomo di Cristallo e gli voleva bene per la sua lealtà e vicino a tutti diventavano gentili. Purtroppo in quel paese salì al governo un feroce dittatore e cominciò un periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia, chi si ribellava era fucilato.
I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in 100 modi. La gente taceva e subiva per timore delle conseguenze, ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri parlavano per lui. Egli era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di nascosto, poi, la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. Il tiranno fece arrestare Giacomo di Cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia prigione. Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui Giacomo era stato rinchiuso diventarono trasparenti e dopo di loro anche i muri del carcere e infine anche le mura esterne. La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo sgambello, come se anche la prigione fosse di cristallo e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. Giacomo di Cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più forte di qualsiasi cosa, più luminosa del giorno, più terribile di un uragano.
La seconda storia si intitola Il giovane gambero.
Un giovane gambero pensò:
perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti, come le rane, e mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò ad esercitarsi di nascosto tra i sassi del ruscello nadio, e i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: state a vedere, e fece una magnifica corsetta in avanti. Figlio mio, scoppiò a piangere la madre, ti ha dato di volta il cervello, torna in te. Cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato. Cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene. I suoi fratelli però non facevano che singhiozzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: basta così, se vuoi restare con noi cammina come gli altri gamberi, se vuoi fare di testa tua il ruscello è grande, vattene e non tornare più indietro. Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi. Abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da breve comari si era radunate a far quattro chiacchiere intorno a una famiglia di ninfea. Il mondo va a rovescio, disse una rana. Guardate quel gambero e datemi torto, se potete. Non c'è più rispetto, disse un'altra rana. Oibò, oibò, disse una terza. Ma il gamberetto proseguì diritto, è proprio il caso di dirlo, per la sua strada.
Il giorno dopo il granchio gli disse: e ma perché cammini in avanti invece di indietro? E gli disse il granchio: perché vorrei provare a camminare in avanti. E gli disse: te per me non c'hai coraggio. Invece gli disse: sì, io c'ho coraggio a farlo. E il vecchio gli disse: va bene, incomincia ad andare molto lontano allora, se lo vuoi fare. Buon viaggio.
La terza storia si intitola La Pollonia della Marmellata.
A Sant'Antonio, sul Lago Maggiore, viveva una donnina tanto brava a fare la marmellata, così brava che i suoi servigi erano richiesti in Valcuvia, in Valtravia, in Valdumentina e in Valpoverina. La gente, quando era la stagione, arrivava da tutte le valli, si sedeva sul muricciolo a guardare il panorama del lago, coglieva qualche lampone dai cespugli, poi chiamava la donnina della marmellata. A Bologna!
Che c'è?
Me la faresti una marmellata di mirtilli?
Subito!
Mi aiuteresti a fare una buona marmellata di prugne?
Subito!
La Bologna, quella donnina, aveva proprio le mani d'oro e faceva le migliori marmellate del Varesotto e del Canton Ticino. Una volta capitò da lei una donnetta di Arcumeggia, così povera che per fare la marmellata non aveva neanche un cartoccio di ghiande di pesche, e allora strada facendo si era riempito il grembiule di ricci di castagne. A Bologna, me la faresti una marmellata coi ricci?
Coi ricci?
Non ha trovato altro.
Pazienza.
Proverò. E allora a Bologna tanto fece che dai ricci delle castagne cavò la meraviglia delle marmellate. Un'altra volta quella donnina di Arcumeggia non trovò nemmeno i ricci delle castagne, perché le foglie secche cadendo li avevano ricoperti, perciò arrivò un grembiule pieno di ortiche. A Bologna me la fa della marmellata?
Con le ortiche?
Non ho trovato altro.
Pazienza, si vedrà.
A Bologna prese le ortiche, le inzuccherò, le fece bollire come sapeva lei, e donnina aveva le mani d'oro e d'argento e avrebbe fatto la marmellata anche con i sassi. Una volta passò di lì l'imperatore e la volle provare anche lui. La prima cucchiaiata si discostò perché c'era caduta dentro una mosca.
Mi fa schifo, disse l'imperatore.
Se non era buona, la mosca non ci cascava,
disse la Bologna. Ma ormai l'imperatore si era arrabbiato e ordinò ai suoi soldati di tagliare le mani alla Bologna. Allora la gente si ribellò e mandò a dire all'imperatore che se lui faceva tagliare le mani alla Bologna, loro gli avrebbero tagliato la corona con tutta la testa. Perché teste per fare l'imperatore se ne trovano a tutte le cantonate. Ma mani d'oro come quelle della Polonia sono ben preziose e rare. E l'imperatore dovette far fagotto.
Grazie a tutti di aver partecipato al nostro progetto dell'Under Radio. E ci potete trovare anche su www.underradio.it. E grazie per aver partecipato. Spero che vi piacciano.